corso per l'ultima relazione della mattinata sui consumi tra economia e cultura. Prego Paolo.
Per affrontare questo tema avrei dovuto, insomma, si dovrebbero vedere una serie di questioni che contribuiscono a definire, insomma, il campo dei consumi, perché nel periodo in cui parlerò, i mutamenti rispetto alla fase precedente, quella sono notevoli e riguardano appunto vari aspetti che concernono appunto i processi di consumo. Se ne è parlato anche ieri, frammentazione degli stili di vita, flessibilizzazione degli stili di vita, tramonta un linguaggio di classe sia nelle scienze sociali sia nel linguaggio politico, che viene sostituito da nuove modalità di definizione dei referenti sociali della politica, dentro le quali i consumi hanno una loro rilevanza, perché fissano relazioni sociali, gerarchie del gusto, processi di identificazione. Abbiamo poi la trasformazione della sfera dei media, di questo ieri si è parlato, cui rinnovamento, cui potenziamento rafforza il potere simbolico delle merci e del consumo. Sono mutamenti che stanno poi in rapporto stretto con i mutamenti del sistema della distribuzione, come forse avrò modo di vedere se farò a tempo. E poi ci sono le pratiche dei consumatori. Michel Desserteaux, in una ricerca appunto degli anni '80, parla del consumatore come un bricoleur, appunto come colui che utilizza, no, vari elementi della realtà materiale per costruire la sua quotidianità, la sua identità. Io invece vi presenterò aridi numeri, perché pur considerando che il consumo sia un linguaggio, possa essere studiato come linguaggio, perché stabilisce relazioni, comunicazioni e via dicendo, trovo anche che abbia una sua irreducibile dimensione materiale e che questa sia appunto, non solo vero, ma sia necessario studiarla anche in termini proprio preliminari. Un'indagine quantitativa i cui estremi cronologici li porrei tra due crisi: la crisi degli anni 70 che stiamo vivendo, poi tornerò anche su questo aspetto della periodizzazione. Volevo visualizzarli diversamente, ma non trovo il modo che vada lo schermo intero.
È la periodizzazione
qua. Allora, dividerò i grafici in due periodi, quello che va dal 73 al 96 e poi dal 97 al 2010, perché i dati sono Istat, c'è un mutamento del sistema di rilevazione del 97, per cui è meglio tenere distinti i due grafici. Sono espressi in euro 2010 e ho usato il deflatore del PIL per questa operazione, cosa che credo sia legittima per quanto riguarda i consumi aggregati, poi vedremo ovviamente quando si parla di singoli settori le cose cambiano. Allora, vi è una fase di crescita lenta e discontinua che va dal 73 all'82. Nonostante gli anni 70 siano anni di crisi, in realtà non è che declinano i consumi. In 9 anni la spesa aumenta di circa il 10%, cresce meno del PIL, che sale invece del 23% in quel periodo, e meno dei redditi al lavoro dipendente, che crescono quasi del 20% in quel periodo. Biennio di flessione dell'83-84, nel quale la spesa per consumi cala del 6%, si riporta ai livelli del 75%. Si tratta di una crisi tuttavia passeggera, perché dall'85 inizia la fase di maggiore incremento dei consumi nella nostra storia recente. In 7 anni la spesa per consumi cresce quasi del 30%, più del PIL che cresce del 23%, e circa il doppio del reddito lavoro dipendente che cresce del 15%. Si tratta quindi proprio di una maggiore propensione al consumo, che sta certamente in rapporto anche con i fenomeni di mutamento del marketing, della pubblicità, pensiamo alla neotelevisione, ma anche a una nuova generazione di rotocalchi degli anni 80, molto importante nella promozione commerciale. Ma è un aspetto comunque che non posso approfondire quest'oggi. Alla fine degli anni 80 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è chiaramente allineata, sebbene in posizione di coda, ai paesi più ricchi dell'Europa, piuttosto che a quelli dell'Europa mediterranea. Molto vicina a quella del Regno Unito del Belgio, del 5% inferiore a quella francese, del 13% a quella tedesca, mentre la differenza con la Spagna è di più 30% e con la Grecia di più 44%, quindi si vede come le distanze sono diverse. Segue una fase di ristagno nei primi anni 90, in 5 anni i consumi calano del 3%, è un periodo di stagno generalizzato appunto dell'economia italiana come sappiamo, e poi veniamo alla fase successiva per la quale ho questo autografico. La fase di ristagno nei primi anni 90 perdura nella seconda metà del decennio e anche nei primi anni del nuovo secolo. Tra il 97 e il 2007 sono fermi praticamente, con qualche oscillazione, ma il livello non sostanzialmente non cambia. Ed è un decennio nel quale il reddito lavoro dipendente aumenta pochissimo, del 3% in 10 anni, mentre il PIL del 15%. Dal 2008 in avanti inizia invece un calo più consistente e continuo. Ecco, questo è un punto secondo me interessante, perché la fase che si è aperta con il 2008 rappresenta una discontinuità profonda dal punto di vista della storia dei consumi, che ci potrebbe addirittura far definire la fine appunto di un periodo che si era avviato con la crisi degli anni 70. Da questo punto di vista questa periodizzazione forse non coincide, non si accorda così immediatamente con quella della storia politica o di altri punti di vista appunto sulla storia. E quando si fanno considerazioni storiche su periodi così ravvicinati si rischia di prendere cantonate, questo è evidente, e poi di essere smentiti clamorosamente. Tuttavia vi faccio notare che non era mai accaduto dagli anni 40 che vi fossero 4 anni consecutivi nei quali si è registrato un calo dei consumi. E i dati della settimana scorsa relativi al 2012 fanno pensare che ci sarà un quinto anno di ulteriore calo appunto dei consumi. Ecco, finora ho parlato di spesa totale per i consumi, più complesse invece le valutazioni sugli andamenti delle varie voci, perché appunto, come dicevo prima, l'inflatore del PIL si può usare ma con accortezza. Una prima indicazione la possiamo ottenere separando la spesa per generi alimentari dal resto della spesa, un'operazione che gli storici del consumo fanno tradizionalmente, che sicuramente è molto significativo nella prima fase della società industriale. In tempi recenti secondo me si può discutere questa cosa. Ad ogni modo, la diminuzione della spesa per i consumi alimentari la vediamo con un calo che va dal 74 insomma, fino al 2000, poi un ristagno fino ad oggi. Gli ultimi dati ci parlano per la prima volta, ricomincia a salire invece la quota. Particolarmente significativa la diminuzione degli anni 80, che quindi tornano ad essere questo decennio così cruciale per i consumi, ma prosegue questa anche negli anni 90, lo vediamo anche, scusate, questo è tutto unico. Ecco, l'altra operazione che ho svolto è la disaggregazione geografica, secondo le macro aree appunto delle statistiche dell'Istat. E la vediamo qui. Vediamo che il primo dei due periodi, quello che va dal 73 al 96, nel quale la spesa dei consumi cresce del 30%, le regioni del nord si avvantaggiano all'interno di questo trend generalmente positivo. I consumi infatti crescono nel quasi 38% nel nord-ovest, 36% nel nord-est, 26% al centro e 21% al sud. Nella fase, in questa quindi, fase ascendente, cresce molto di più il nord nord rispetto al sud, e si accentuano quelle che sono già differenze di partenza abbastanza marcate. Ma anche nella fase di stadio questa forbice si allarga, come vediamo dal grafico, sì, questo qua successivo, perché abbiamo il nord che perde il 5%, il nord-est, il nord-ovest, scusate, il nord-est 3,5%, il centro 4%, mentre il sud perde il 14%. Se nel 73 le famiglie del sud spendevano circa il 75% di quelle del nord, nel 2010 spendono circa il 65%, quindi questo vi dà la misura di questa differenza. E anche direi, non ci soffermo per non essere troppo pedante, ma anche la percentuale di consumi alimentari sul totale della spesa riflette queste differenze, evidentemente, perché il sud all'inizio del periodo spende circa il 40% in genere alimentari e alla fine il 25%, mentre il resto del paese, che all'inizio è intorno al 35%, alla fine sarà tra il 15 e il 20, grosso modo. Altra operazione che si può fare con questi dati, sempre in questo caso in particolare, traendone delle indicazioni di carattere molto generale, è quello dei consumi in relazione alla condizione professionale della persona di riferimento, che si chiama l'Istat della famiglia. Sono contenitori molto eterogenei all'interno, dove si distingue tra lavoro dipendente, lavoro indipendente e non professionali, che sono i disoccupati, ma fondamentalmente i pensionati. Ecco, la crescita, la fase appunto di crescita vede tutte le categorie crescere, però a misura diversa. Famiglia, reddito, lavoro dipendente crescono del 28%, i lavoratori indipendenti del 37%, i non professionali del 44%. E nel periodo successivo queste tendenze si confermano, perché anche nel periodo del declino è il lavoro dipendente a trovarsi più in difficoltà, con un calo superiore al 9%, mentre gli indipendenti calano un poco più del 5%, i non professionali di pochissimo, del 3%. Ecco, è difficile trarre una qualche conclusione da questo tipo di ripartizione. Tuttavia si può affermare con una certa sicurezza che negli ultimi 40 anni la capacità di consumo del lavoro dipendente è cresciuta in modo sensibilmente inferiore alle altre categorie, mentre è stata penalizzata più delle altre nella fase più recente, appunto, di crisi dei consumi. Al contrario, la categoria dei non professionali è cresciuta in modo molto più deciso nella fase espansiva, e possiamo dire che finora è passata la crisi, insomma, pressoché indenne. Ecco, dietro a queste cifre possiamo mettere molte cose, insomma, certamente la riduzione del potere contrattuale che il lavoro dipendente ha conosciuto a partire dalla crisi degli anni 70. E parallelamente però l'emergere dei pensionati come categoria di consumatori sempre più robusta e più longeva. È un fenomeno che riguarda l'intera Europa occidentale, che ha aperto un nuovo ambito di studi, insomma, studi sul consumo degli anziani in paesi come l'Inghilterra, come la Germania, ci sono già da tempo. Ecco, se per gli anni del boom si è insistito sulla partizione generazionale della società guardando essenzialmente il rapporto tra giovani e consumi, dagli anni 70 in avanti credo sia meritevole di indagine l'anziano come consumatore, grazie al miglioramento delle condizioni di salute, all'allungamento della durata media di vita, alle maggiori risorse economiche di cui dispone, grazie ad un welfare che, come noto, in Italia si è preso particolare cura di questa categoria sociale. Tutto ciò ha creato una sempre più ampia categoria di consumatori anziani, relativamente benestanti e indipendenti nelle loro scelte, sebbene occorra rimarcare che nell'ultima fase della vita le differenze di classe sono talvolta molto crude, e quindi stiamo parlando di una categoria molto stratificata sul tempo. Ma torniamo agli anni 80, perché emergono insomma, anche da questi dati, come un decennio assai significativo nella storia dei consumi del nostro paese, perché nella seconda metà abbiamo visto come si cresca molto. In una situazione economica di crescita, sebbene non tumultuosa e duratura come quella del boom, sembra essersi innestata una tendenza che non riflette semplicemente un aumento del reddito, ma manifesta una maggiore propensione al consumo da parte degli italiani, che spendono di più e risparmiano di meno. Tuttavia, un'analisi delle voci di spesa restituisce un'immagine che almeno in parte stempera quella di una società italiana che negli anni Ottanta verrebbe percorsa da una frenesia consumistica e che finalmente si affranca dalla zavorra di culture politiche come quella cattolica e quella comunista che predicavano il valore della vita austera. Ecco, questa rappresentazione mediatica degli anni Ottanta corrisponde solo in parte ai dati che abbiamo a disposizione, perché se noi guardiamo le voci di spesa, vediamo che la categoria che registra l'aumento più vistoso è quella dell'abitazione. Allora, l'abitazione in un paese come l'Italia, dove gran parte della popolazione è proprietaria della casa in cui vive, significa una forma di consumo, ma al contempo anche una forma di risparmio, insomma, di tesaurizzazione di queste risorse. No? E questo mi sembra un dato molto interessante, no? Perché ci fa vedere, insomma, quella società certamente percorsa da processi tendenze consumistiche forti, ma tanto vero che poi, appunto, trasferiscono risorse di questo tipo. Mi fermo molto brevemente su altre voci. Trasporti e comunicazioni è una voce che cresce molto. Cresce sia perché prendiamo l'automobile, per esempio, che muta profondamente la sua immagine negli anni Ottanta, diventa, siamo nel post-fordismo, c'è un maggiore comfort nell'auto, una maggiore capacità di segnalare status sociali attraverso i vari tipi di auto, ma c'è un aumento quantitativo. Tra gli anni 70 e i primi anni 90 raddoppia il numero delle auto rispetto alla popolazione. E crescono poi tutti gli altri mezzi di trasporto, dall'aereo al treno, perché c'è una maggiore mobilità della società italiana. Comunicazione significa anche telefonia, anche in questo caso si triplicano i telefoni tra i 70 e i 90, quando comincia poi la telefonia mobile, per cui. Valori più bassi, quelli dell'istruzione a tempo libero, e che hanno in realtà delle situazioni interne sia di crisi sia di più bassi, però raddoppia, quindi è molto importante. Si aprono mercati nuovi, non video, i CD audio e via dicendo. Si spende per la cura del corpo, per le palestre, per il turismo e via discorrendo, ma si spende molto anche perché si studia di più. Di nuovo si studia di più, perché anche di nuovo questa idea, lo diceva ieri Giovanni, appunto, la neo televisione che in qualche modo rende questa società più povera, in realtà il numero degli iscritti all'università raddoppia tra il 73 e il 96. E tra l'altro a questo punto parliamo di iscritte soprattutto, visto che le donne sorpassano appunto gli uomini nelle iscrizioni all'università. Si vendono più libri, più giornali, più riviste, non si guarda solo la televisione, insomma, è molto più complicata la cosa, ma la casa appunto è, come vi dicevo, le voci che calano, tenete presente che calano in termini di spesa, il che non significa che calino in termini di disponibilità degli oggetti. Pensiamo all'abbigliamento e alle trasformazioni globali produttive e distributive che abbassano il prezzo. Ci sono le operaie bangladesi che guadagnano $20 al mese dietro al calo del prezzo mondiale del tessile e poi dell'abbigliamento, e in questo caso, se vogliamo, il consumatore occidentale approfitta della globalizzazione perché si trova appunto. Processi anche più contraddittori, perché dall'altra parte abbiamo la costruzione del branding dei grandi marchi e via discorrendo. Devo proprio chiudere la mia immagine. No, c'ho un minuto qua, qualche minuto. E vengo alla distribuzione molto brevemente, vi faccio vedere soltanto dei grafici. Manuela Scarpellini Martini ha studiato gli supermercati e la difficoltà che hanno avuto appunto nel fermarsi in Italia. Questo è un periodo nel quale la grande distribuzione arriva in Italia, spesso sono gruppi stranieri, delle volte anche italiani, arriva, ma arriva con questa distribuzione geografica nel 97, come vedete. Adesso non vi faccio tutta la storia della geografia, però insomma il grafico credo che parli da solo, e mostra di nuovo che oltre alle differenze nella spesa tra nord e sud, c'è una profonda differenza nell'infrastruttura commerciale che probabilmente va studiato meglio ovviamente pure vicino, ma quantomeno sui prodotti di importazione si riflette anche sui prezzi, cioè al sud si spende di meno per comprare delle cose che costano di più e quindi quel dato di prima assume ancora un maggiore significato. Quello che è certo è che dopo appunto questa fase di difficoltà la crescita è, come vedete, abbastanza costante. In questione di ipermercati sono una ventina in più all'anno e la linea, come vedete, va su abbastanza rapidamente. Concludo, poi si potrebbero fare altre considerazioni, ma mi sembra che grosso modo ci siamo. Sì, l'altra spesa che resta costante, cioè arredamenti elettrodomestici, ma anche qua credo ci sia il lato dei prezzi che aiuta, diciamo, a far spendere meno ma non a rinunciare a delle cose. E volevo chiudere appunto con questo, tornando su questa questione del 2008. Il 2008, se questo introduca una fase nuova, io poi sono d'accordo con Lupo, non, la storia è imprevedibile, il suo bello è quello, quindi non è che mi avventuro a prevedere scenari, però guardo quello che già sta succedendo da qualche anno e come vi dicevo prima è dagli anni 40 che non c'è appunto una situazione di questo tipo. Ieri Messori ci diceva anche risparmio non c'è più, quindi insomma non la vedo molto bene francamente. E mi sembra difficile che tutto ciò non abbia conseguenze di sistema in qualche modo. Pombeni, in un saggio importante di alcuni anni fa, ha studiato, insomma, ci ha fatto capire come il tema del consumo nella ricostruzione dei sistemi politici del dopoguerra sia un elemento importante della legittimazione. No? Certo, nel momento in cui questo viene meno, non è più un argomento forte, non dico che caschi l'impalcatura, la cosa è sicuramente più complessa, ma sicuramente vengono meno alcuni elementi che avevano costruito. E quindi mi chiedo appunto se questa non sia, non dico che possiamo appunto comprenderla, perché noi già in questo convegno arriviamo molto avanti, tutti siamo arrivati molto avanti, di solito siamo abituati a lavorare su periodi più remoti, però mi chiedo anche se proprio chi ha ideato questo convegno non sia partito dalla percezione, insomma, di essere in qualche modo alla fine di un ciclo. No? Cioè, grazie.